Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Vorrei che questa ultima domenica di Avvento, che poi è anche l'atrio del nostro Natale, perché lo festeggeremo questa notte, ti offra qualche coordinata buona per entrare non con i sentimenti che forse ti eri immaginato, che sei uso assumere intorno alle cose, come dicono, la magia del Natale, che scemenza internazionale, che invece piuttosto tu sappia a quale speranza questa celebrazione del Natale ti sta chiamando e come ti prepara ad entrarci totalmente con tutta la tua vita. Beh, hai ascoltato questo abbozzo che è presente nel libro di Samuele, no? Questo abbozzo di immagine che dice che Davide si è fatto della pace, della stabilità, del regno, della grandezza di Dio che abita in mezzo al popolo. Davide un bel giorno si sveglia e dice: Voglio fare una casa per il Signore. Sembra un pagano Davide. È come uno che si compri una bella casa col giardino e poi decida di fare una grotticella con una Madonnina dentro e insieme a Biancaneve e Sette Nani. E questa ispirazione gli sembra veramente grande, veramente alta, perché dice: Io sto in una casa di cedro, il Signore abita ancora nella tenda che era uscita dall'Egitto e aveva fatto tutto il deserto, beh, costruiamogliela questa casa. E il suo profeta gli dice: Fallo, beh, bella idea ci hai avuto, bella idea, fai pure così. Ma quella notte il Signore parla al profeta Natan e gli dice: No, no, torna da Davide e digli che lui non mi costruirà una casa, io costruirò una casa a lui. Tu puoi capire che vuol dire questo? Una casa è un luogo dove uno pensa che Dio abita, c'entra e ci esce, come forse tu pensi anche dell'Eucaristia. Ci entri, fai le tue devozioni, fai la tua preghiera, poi esci e torni in casa d'altri. In casa d'altri che ti sei convinto che può essere anche casa tua, ma è una casa dove Dio, lo puoi ammettere, abita poco, non c'è sempre. Dunque Natan torna da Davide e gli dice: No, no, guarda che Dio non farà nessuna casa, Dio la costruirà a te e la costruirà nella tua discendenza. Vuol dire che oggi semina la speranza in te di poter vedere realizzato questo sogno e domani nella tua discendenza questo sogno gradualmente si realizzerà. E difatti così accade perché nella discendenza di Davide già Salomone può costruire il Tempio di Gerusalemme, Tempio che sarà distrutto due volte nel corso della storia, non è rimasta, diremmo, come Gesù, pietra su pietra. Che vuol dire allora che questa casa non c'è presso gli uomini? Ma quando si stava per distruggere il secondo tempio, quello che non è stato mai ricostruito, in quel tempo, in quella generazione, Dio costruisce una casa. Perché? Perché manda il suo angelo da questa ragazza giovane a Nazareth, nella parte così più lontana dalle cose del regno, dalla Giudea, da Gerusalemme. In questa casa semplice, di una donna semplice, manda il suo angelo a dirgli: tu sei piena di grazia. Per questo Dio verrà con lo Spirito Santo ad abitare presso di te. E tu ti meravigli e ti piace questa cosa, ci fai anche il presepe su queste cose qua. Ma tu capisci cosa vuol dire? Vuol dire che questa casa non è più il Tempio di Gerusalemme, non è più nessun tempio della storia, se non la tua vita. Come se l'angelo del Signore venisse a dire a te: guarda, quando dico a te, non dico a uno che è santo e sta vicino a te e tu lo guardi e dici beato lui, oppure non so, beato lui da un'altra parte. No, questo annuncio è per te. Non sei venuto tu qua ad ascoltare le parole di Dio. Non sei venuto tu qua a celebrare questa meravigliosa Eucaristia in onore del sacrificio di Gesù per la tua vita. E dunque a te lo dici. Allora, mettiamoci un attimo nei tuoi panni, se è possibile. Tu sai che il Signore vuole abitare nel tempio che è la tua vita e dici: come la preparerò questa casa? Come la farò? Devo togliere tutte le cose che non vanno e che sono contro Dio. Capirai, non verrà mai il Signore. E quando le togli? Per questa ragione, l'idea pagana di togliere tutte le cose brutte per far entrare Dio, per questa ragione i tuoi figli e i tuoi nipoti non vanno in chiesa, perché pensano che nelle loro piccole esperienze da quattro soldi là Dio non possa abitare, non possa entrare, perché si scandalizza Dio, così gliel'abbiamo passato. Dunque non vengono. Ma era questo l'annuncio? Ma l'angelo non ha detto forse a Maria: nulla è impossibile a Dio? Se nulla è impossibile a Dio, chi ha la signoria, il potere di dire vengo ad abitare a casa tua? Perché tu lo sappia bene, c'è un episodio che sicuramente ti ricordi, un giorno in cui Gesù stava passando insieme a tutta la gente e un omuncolo piccoletto, un capo di mafiosi, si chiamava Zaccheo, per vederlo passare sale su un albero. E Gesù, con tutti quelli che c'aveva intorno, guarda solo lui e gli dice: scendi giù, Zaccheo, perché oggi io voglio venire a casa tua. Questo è l'annuncio. Nulla è impossibile a Dio. Vuol dire che tu, che domani, forse, non so, stasera, domani, a casa tua non sai chi farci entrare, se tua cognata, tua cugina, se quel vicino di casa, se che hai la vita divisa, che hai il senso di abbandono a causa delle cose che ti sono capitate, che magari entri in questo Natale con dolore perché è successo qualcosa, perché sei in difficoltà, insomma, per tutti i motivi che noi condividiamo purtroppo nella nostra esistenza, quando diresti: mamma mia, proprio questo Natale non so se riuscirò a vivere la magia del Natale. No, lo spirito del Natale, cioè lo spirito che viene ad abitare presso di te, incarna il Verbo dentro la tua vita. E le tue parole cambiano, i tuoi pensieri cambiano, e il tuo desiderio, se è rimasto un residuo di questo dono che Dio ti ha fatto fin dalla nascita, il tuo desiderio può risvegliarsi, ridestarsi, riaccendersi e dire: sì, Signore, vieni, io sono pronto, eccomi, io sono la serva del Signore, la mia casa è pronta per te. Non è adeguata, non era quella che pensavo, non è quella che nessuno vedrebbe, ma io so che tu puoi entrare nella mia vita. Ed è bella questa cosa qua, amici miei, perché noi ci immaginiamo sempre un gran Signore che entra in un gran tempio, in una grande realtà gloriosa, e invece noi abbiamo assistito a un gran Signore che è entrato in una piccola dimora, assolutamente trascurabile. Quella volta nella grotta di Betlemme, nella stalla di Betlemme, oggi nella stalla della nostra casa, della nostra vita, perché una stalla è, lo possiamo dire, no? Tante aspirazioni buone e tante cadute meschine. Tante idee meravigliose e tanta incapacità di realizzarle. Insomma, si regge appena questa stalla, eppure c'è dentro di noi, in questa stalla, pronti l'asino e il bue, cioè la volontà e il desiderio di celebrare la presenza di Dio perché in noi operi una storia nuova. Qual è poi la finalità di questa inabitazione di Dio nella nostra vita? Beh, lo dice l'angelo a Maria. Tutto questo accade perché tu possa concepire il figlio e partorirlo per questa generazione. Sì, hai capito bene. Sei sterile? Sei vecchio? Sei lontano dalla devozione? Sei un peccatore mediocre? Chiunque tu sia, sei chiamato a concepire questo verbo e a partorirlo. Come? Come perdono, misericordia, incontro dell'altro, braccia aperte, cuore aperto alle necessità dell'altro, che tu possa dimenticare le ferite che hai ricevuto e farne semmai un altare per il Signore che di queste ferite se ne è caricato. Tu sei un mezzo, lo sei da oggi, lo sei da quando Dio ti ha chiamato all'esistenza, perché si realizzi il suo piano. Perciò, piccolo gregge, non aver paura, non temere, anche se le cose vanno come vanno, anche se la gente ci rimprovera che la Chiesa non è più adeguata ad abitare questo tempo, il Verbo ha guardato il cosmo, ha guardato la creazione e ha detto sì, in qualsiasi circostanza di ciò che il Padre ha creato, io entrerò e ravviverò tutte le cose e ridarò entusiasmo a tutta la creazione, perché possa vedere la rivelazione dei figli di Dio e onorare il suo santo nome. Se questa non è ancora la tua certezza, diventi almeno la tua speranza. Il resto, questo è l'annuncio, il resto di questo messaggio lo farà Dio, lo farà presto, lo farà per te e attraverso di te. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, hai scelto la nostra povera vita per pronunciare la tua parola eterna, perché prenda la nostra carne e in ogni tempo inauguri l'inizio del tuo regno e lo compia. Fa che non resistiamo a questa vocazione, fa che non ci tiriamo indietro. Apri piuttosto la nostra mente e il nostro cuore alla comprensione perfetta del mistero della salvezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. In questo tempo che ci avvicina al grande giubileo, possa la tua Chiesa rinnovarsi interiormente, ma anche nelle relazioni con gli altri. Cambia il suo volto, non perché sia più nuovo, ma perché mostri la bellezza del dono che tu le hai fatto, la presenza stessa del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, nei sacramenti ci hai promesso e hai realizzato la presenza del tuo Figlio nella nostra vita. Qualche volta vi abbiamo creduto e aderito, molte volte ci siamo allontanati tristi, attaccati alla nostra piccola volontà. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo. Brilli nella nostra vita la presenza del tuo Figlio. Tutti possano lodare il tuo nome per questo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, entriamo in questo Natale nella speranza di poter conoscere il mistero nascosto dai secoli, mentre la storia di questo mondo volge al peggio, le guerre e l'odio, nati al centro delle nostre famiglie, ed estesi nelle relazioni tra i popoli. Non hanno preparato una terra buona su cui germogli il Salvatore. Ma tu, Signore, in questo tempo guarisci il cuore dell'uomo. Mostraci la bellezza dei tuoi progetti, dei tuoi disegni e fa che vi possiamo aderire. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu sai cosa pensano, sai cosa sperano, sai anche la difficoltà che hanno nel credere che la loro vita possa diventare il luogo della tua presenza. Opera questo prodigio ora. Allontana da loro ogni pensiero malvagio, ogni sospetto, ogni ombra del dubbio che li assilla. Fagli conoscere che sono degni del tuo amore e ne siano riconoscenti. Incontrali in tutte le cose della loro esistenza, anche là dove vedono il fallimento, la solitudine e il dolore. Possano celebrarti, oh Signore, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.